il lavoro dei grandi giardini, delle grandi ville.
Io conosco quello di lago.
Però poi da tutto il mondo vengono a vedere un altro lago, però questo è il lago che ha affascinato me e che è il lago che ha ispirato i romanzi, che ha ispirato il cambio di vita, eccetera. Lì avevo detto che l'unica persona che si vedeva era il Mario, l'avete visto sullo scoglio che pescava e poi seduto sulla panca con me. Perché il Mario, che adesso non c'è più da un paio d'anni, forse anche meno, il Mario è stato quello che ha ispirato tutti i romanzi. Il Mario è quello col quale io ho passato ore e ore, notti e notti, a farmi raccontare storie di lago, leggende di lago. Lui scendeva la sera verso le 6 con quella canna che era da pesca, che era soltanto un bastone di bambù con appeso un filo, scendeva col sidiello e quadrato, queste reti non del tutto permesse, e lui scendeva al lago solo quando non si poteva pescare, perché quando si poteva pescare al mare non interessava pescare. Lui scendeva in quel periodo tra maggio e giugno, quando la pesca del lago è vietata, perché per il Mario l'importante non era prendere il pesce, ma l'importante era pescare, che è una cosa completamente diversa. Al Mario piaceva il rito della pesca, non portare fuori il pesce. Infatti mi ricordo che se prendeva 4-5 agoni li portava a casa dalla Rina, che le facevano i sottini. Se ne prendeva soltanto 2-3 mi diceva: tieni chi e mangiai. E mi ricordo che il Mario veniva proprio sempre nel periodo proibito, e io avevo anche paura che succedesse qualcosa al Mario. E allora, avendo conosciuto, visto il lavoro che facevo, avendo conosciuto i guardiapesca dell'amministrazione provinciale, io mi ricordo di aver detto al capo del guardiapesca: guarda che da me viene il Mario a pescare, però non andate lì a fare cose strane, tanto lì in giù a lui piace pescare, prende 3 agoni, che danni fa. E loro mi hanno detto: guarda che se noi almeno una volta all'anno non arriviamo lì, non facciamo scappare il Mario, l'anno prossimo non viene più a pescare. Perché al Mario non importava pescare, il Mario piaceva giocare a fare il pescatore di frodo. E allora scendeva solo quando non si poteva pescare, e pescava sempre i pesci che non si potevano pescare a seconda della stagione. E allora i guardiapesca che lo conoscevano e sapevano che grandi danni non ne faceva, si mettevano dietro lo scoglio di faggeto, dietro il lido, almeno un paio di volte per stagione aspettavano che il Mario mettesse giù il sidiello, il quadrato, e poi col gommone a tutti i gas, a luci spente, gli arrivavano lì. Il Mario, appena sentiva arrivare il gommone, tirava su le reti e scappava su sulla montagna. E poi Mario il giorno dopo andava nelle pettole del paese e diceva: anche stavolta mamminga catare. E questo era il gioco del Mario con i guardiapesca, perché quella era il gioco della pesca. E il Mario me ne ha raccontate tante di storie, che sono poi le storie che sono finite dentro tutti i romanzi. La storia che ha tenuto banco nei 3 romanzi della trilogia di Elisa Vanelli, L'amore imperdonabile, ti aspetto qui, portami al lago. Quel primo romanzo è nato proprio grazie al Mario, perché io ero arrivato su quello scoglio approdando a casa un pomeriggio e avevo sotto braccio il mazzo dei giornali. Mi siedo sullo scoglio insieme per salutare il Mario, appoggio i giornali sulla pietra e vedo che il Mario guarda insistentemente un titolo del giornale. Mi dico: che strano che il Mario guardi un titolo del giornale, non ha mai letto un giornale in vita sua. E cerco di capire cos'è che l'abbia incuriosito, e vedo che sta guardando il titolo del Corriere della Sera, della Cronaca di Milano, dove si dava conto di una ragazza che aveva subito violenza in metropolitana. Quando ho capito che Mario guardava quella brutta notizia, gli ho detto: Mario, hai visto che brutte cose succedono a Milano, è meglio stare qui alla cava. Lui mi ha guardato e mi ha detto: sai che una cosa del genere è successa qui il 20 novembre 1957, gli ho detto: Mario, tira su le reti, andiamo su e raccontami cosa è successo qui il 20 novembre del 1957. E lì ha cominciato a raccontarmi la storia di Elisa Vanelli, di questa bellissima donna che faceva la locandiera a Pognano, che una sera di novembre subisce violenza nel retrobottega della locanda, e lì parte tutto il romanzo. E del Mario mi ricordo una volta che grazie a lui ho scoperto di aver scritto davvero un romanzo, perché quando è uscito L'amore imperdonabile, questo romanzo che mi aveva ispirato lui nella storia, gli ho portato il libro e gli ho detto: Mario, è uscito il libro di Elisa Vanelli, quella che mi hai raccontato tu. E lui mi ha detto: grazie, tenial. Gli ho detto: no, bene, mi hai raccontato la storia, ti lascio il libro. No, guarda, mi leggi, no, del libro, tenial, che mi interessa, no. Gli ho detto: guarda, io te lo metto nello zaino e portatelo a casa, posso darti il libro che mi hai raccontato tu. E gli ho dato il libro nello zaino. Dopo 15 giorni dico: Mario, hai letto il libro? E lui mi dice: tu di che metti il libro a leggi, no. E gli ho detto: avanti. Passa un mese, dico: Mario, ma leggilo quel libro, lì c'è la storia che mi hai raccontato tu dalla locandiera di Pognano. Tu di che mi delibera a leggi, no. Dopo 2 mesi arriva e mi dice: ho trovato la maniera di leggere il libro. Gli ho detto: come fai? La mia nuda, tu ti sir, ma ne leggi una pagina. E ha cominciato a farsi leggere dalla nipote una pagina ogni sera. È durato parecchio il tempo, perché poi non tutte le sere glielo leggeva, quando fino al giorno in cui arriva a Pescara e arriva giù e mi dice: ho finito il libro. E ho detto: ah, ma ti è piaciuto? Lui mi guarda e mi dice: al me piaciù, però le piene de balle. In quel momento io ho scoperto di aver scritto un romanzo e non un fatto di cronaca, perché ero partito da un fatto di cronaca che lui mi aveva raccontato, poi ci avevo messo dentro storie, leggende, fantasie, invenzioni, altri personaggi, altri racconti, ed è nato un romanzo che è sì un pezzo di storia, ma ha dentro anche tanta fantasia, anche quelle che lui chiamava tanti balli. Per cui il Mario è stato uno di quelli che ha ispirato tutti i romanzi, eccetera. E queste sono le ultime, e queste sono le foto che sono nate lì insieme ai romanzi. Posso dire?
Qualche anno fa, e oggi non lo farei più probabilmente, dopo un po' di giorni che guardavo le sue foto pubblicate su Facebook, gli ho lanciato una battuta dicendo: ma tu al mare in montagna non ci vai mai. E devo dire che dopo 8 anni che io vivo a Torno, per cui avendo preso coscienza di cos'è il lago in un modo più profondo, devo dire che questa domanda, questa battuta non la farei più, perché probabilmente a noi tutti, e parlo di quelli della mia generazione, abbiamo girato il mondo. Io sinceramente sono stato veramente più o meno dappertutto, mi mancano pochi posti dove non sono stato, però nel contempo mi pongo anche questa domanda: ma io cosa conosco dei luoghi dove sono vissuto e sono nato, no? Io per esempio poi sono stato via 5 anni, perché ho fatto l'università prima a Venezia, poi a Firenze. E allora devo dire che è una cosa che probabilmente, al contrario di quanto pensiamo, probabilmente noi siamo a volte un po' provinciali nel non approfondire. Io penso di non conoscere neanche un decimo delle cose che abbiamo qui nel raggio di 30-40 km. Penso di non conoscere un decimo. E io trovo questa cosa estremamente sbagliata, cioè voglio dire, noi giriamo il mondo, andiamo, che è anche tipico un po' dei comaschi, no? Che lavorano nella seta, nella moda, che conoscono meglio New York, Tokyo, Parigi, Londra, piuttosto che Shanghai, e poi magari non sono mai stati a Piona. Ecco, capite? E trovo che questo sia ancora forse più provinciale che sentirsi provinciali, perché si cerca di approfondire un luogo che ci appartiene, per cui trovo molto interessante, che poi ci aiuta anche a capire tante cose di noi, ecco, perché approfondire il luogo vuol dire anche approfondire noi stessi, cioè anche capire magari perché siamo fatti in un certo modo, perché agiamo in un certo modo, cosa dovremmo fare, soprattutto anche per migliorare il nostro luogo, perché e nel contempo migliorare noi stessi, ecco. Questo infatti mi è molto piaciuto quello che ho visto e queste parole. Per cui non ti dirò più di andare al mare in montagna.
Allora, io, anche senza il microfono, effettivamente invecchiando ho iniziato a allontanarmi meno, a guardare più le cose vicine, vado tutti i giovedì a camminare con un gruppo di amici su queste montagne, abbiamo dei punti di vista sul lago bellissimi. E più invecchio e più amo conoscere l'Italia, e poi sempre meno e anche sempre più vicino, devo dire che una giornata andando al Monte di Tremezzo vale un viaggio chissà dove, cioè perché il viaggio non so chi l'ha detto negli occhi di chi guarda. E quindi anch'io ho proprio iniziato a guardare più vicino e non so se è una cosa un po'.
Dell'invecchiamento
o della maturazione, della saggezza, o se solo dell'invecchiamento.
Sono perfettamente d'accordo con quello che avete detto. Addirittura direi che a volte non è necessario nemmeno fare un passo fuori di casa.
Sì.
Nella mia ultima raccolta di poesie, quella che diciamo apre dalla scura a tutte le altre, che si intitola Ouverture, io scrivo tutte le mattine con lo sguardo cerco quello spicchio di lago che per me ha voce. È veramente un rito, io sollevo la tapparella della sala e ne vedo proprio un angolino, no? Quello fra la punta di Barbianello, parlo del golfo di Venere, quindi di Lenno, io abito, ho la fortuna di vivere a Lenno, è proprio un angolino, ma ogni mattina questo spicchio di lago mi parla in modo diverso. No, si è avviato, si è tranquillo, e c'è tutta una gamma di incredibile di luce, ecco, poi la luce sul lago è protagonista di per sé stessa, come si è visto in queste bellissime foto. Io dico l'Eldorado è qui, altro che i Caraibi. Specialmente, ecco, non so, forse avevi come donna, anche romantica, così, cioè questi tramonti, questi rossi, questi arancioni, no? Questo color rosso, cioè già qualcosa che ti apre il cuore,
ma il cielo,
sì, sì, comunque non deve essere limitativo, ecco, anzi deve essere, sì, deve essere una cosa che ti amplia,
certo.
Cioè, non deve essere una cosa che chiude, cioè, voglio dire, vivere in un bel posto non deve essere qua di là, per posto del mondo, vabbè, è finito il discorso, quello è provincialista. Invece cercare di capire questo luogo è il vero atteggiamento che secondo me dovremmo tutti avere o approfondire un po' di più.
Ecco, io sono nato a Como, come città, e proprio ho sempre avuto la casa e le vacanze sul lago, e sono cresciuto sul lago, quindi da 28 anni io vivo sul lago di Como, no? Bisogna forse avere almeno la nostra età, no? La mia fortuna, perché quello che abbiamo visto in queste foto, che sono, cioè, non ci sono convinte, sono bellissime, no? È un lago che c'è se lo si cerca, è un lago che c'è se lo si cerca, no? Perché quello che appare passando lungo la strada non è così, insomma, no? Io sono un da ragazzino, fin da piccolo sono cresciuto sull'acqua, quindi ho frequentato tutti i cantieri, ho avuto mille tipi di barche, e infatti i romantismi ce li ho tutti in pratica, no? Ma il discorso è questo, no? Poi ho avuto la fortuna di conoscere questo Mario, no? Giusto? Finita una certa generazione, questo non ci sarà più. Quando non ci saremo più noi, abbiamo avuto le fortune di conoscere certi personaggi, io ricordo da piccolo ancora certi contadini, che avevano dei muscoli strani che oggi non si vedono più, no? Io non le ho menti neanche tanto grandi, ma con una muscolatura incredibile, lunga, eccetera, data dal falciare, data dalla faccia, eccetera. I ragazzi di oggi queste cose non le sanno, ma non le possono, non è neanche colpa loro, non le possono sapere perché è una generazione che non c'è più, no? Quindi tutto quello che scrivi o che conservi è importantissimo non tanto per noi che comunque le sappiamo, ma per quelli che verranno dopo di noi, no? Io insegnando da molti anni e avendo sempre insegnato a ragazzi grandi, perché io ho sempre le classi terminali del triennio, quindi sono ragazzi di 20 anni, no? Più passa il tempo, più mi accorgo che quelli che avevo 20 anni fa qualcosa sapevano. Quelli che ho adesso, anche se i cognomi sono gli stessi, i cognomi sono gli stessi, non sono cambiati. A parte che oggi c'è una presenza molto più massiccia di stranieri, ma questo non è un problema, diciamo, ma quelli che hanno i nostri cognomi, 20 anni fa sapevano ancora qualcosa, oggi non sanno più niente, no? Per cui è bene che queste cose qui ci siano, perché noi non siamo mai che tesi, no? E quando non ci saremo più, almeno sapere che c'è stata questa cosa.
Ma però tu parla per te.
No, io parlo per me, ma non sono eterno io, se non è eterno Rob, nessuno di noi è eterno. Quindi speriamo di stare più con un bel po', però il discorso è che è questo, no? Ti ricordi che allora, quando ero bambino c'erano ancora in giro le gondole, io ho fatto in tempo anche a guidarne una, no? E oggi di gondole viene più, a parte la Giulia della Rosina, ma ce ne sono più, no? Che sono dei monumenti nazionali che vengono tirati fuori una volta l'anno, insomma, no? Certo. Per San Giovanni, ma quando ero piccolo ce ne erano ancora, all'Eno ce ne erano due ferme sulle quali andavo per scarico, dire. Per i ragazzi queste cose sono la fantascienza, no? Io confesso di non aver mai visto invece un comballo, non ho fatto in tempo, non sono vecchio abbastanza, i comballi non li ho visti, no?
Comunque, Giuseppe, potresti lanciare una sorta di, chiamiamolo, sfida forse eccessivo. Qui probabilmente quasi tutti conoscerete l'architetta Tito Carloni, che è morto abbastanza recentemente, no? Negli ultimi anni di vita era solito salire al Generoso, o meglio a Orimento, che è un gruppetto di case, proprio base, diciamo, per la salute, eccetera. La sfida che aveva lanciata si può sintetizzare in due parole: sopra o sotto la nebbia, cioè vivere in mezzo al cemento oppure a contatto con la natura, con gli animali. Ecco, tu potresti rilanciarmi sul lago o...
Che fuori è vero.
Sarebbe pericoloso
sul lago. Io immaginavo che sarebbe venuta fuori una serata splendida questa sera, no? Avendo visto il Guin alla... al teatro sociale quando aveva fatto quel lavoro. E però volevo anche dire delle cose che invece mi hanno colpito anche rispetto all'intervento di Biondi, che purtroppo diceva: io ho girato il mondo e poi invece mi piace il lago, e sono d'accordo,
piace ancora girare,
ma certamente, no? Io sono cresciuto attorno. E quindi quando si forma la psicologia del bambino, il bambino è molto abituato a apprezzare di quello che vede e si fissa il luogo. Io ho 66 anni e ho una memoria così analitica, così precisa di ogni punto della casa in cui ho vissuto: il giardino, il muricciolo, la vista del lago, la casa, le stanze di quella casa me le ricordo tutte. E si sono evidentemente fissate, incastonate dentro, e sono un tratto fortissimo della mia personalità. Adesso che sono più vecchio, ho la fortuna, direi inaudita, di vivere in un luogo simile a quello che vive Guin. Non ci vivo tutto l'anno, ma vedo che anche lui fortunatamente non ci sta tutto il tempo lì, va avanti e indietro. Vivo a Coatesa, tutti mi dicono: dov'è Coatesa? Coatesa è una piccola frazione del comune di Nesso. Io Nesso non lo chiamo Nesso, lo chiamo Coatesa, perché io vivo dove c'è il ponte della Civera, ossia l'unico punto di Nesso in cui si arriva solo e soltanto a piedi. 300 scalini dal lago, dalla stradone si arriva sotto, oppure 78 scalini andando verso il farmacista per andare nella presa. Si arriva solo a piedi. Io ho il vissuto che ho di quel luogo è preciso, identico a quello tuo. Assolutamente, no?
C'è un orto bellissimo.
Come?
Forse da lei c'è un orto sì, che manca.
No.
Se sbaglio sito internet.
Sono io, il mio cortese, il mio blog, sì. E lì racconto il mio luogo come tu lo racconti, ho un blog, cortese.com, in cui è diventato il mio universo. Però quello che mi chiedo, perché ci piace così tanto il lago di Como? A mio avviso ci piace così tanto, a noi, almeno a me, e mi sembra di userei quello che dicono i latini per questa cosa, quando i latini usano la parola l'idem sentire. L'idem sentire è quel qualcosa che unifica le persone, non con dei processi di pensiero, mediante. Cos'è che unifica? E questo qui sarebbe la cosa che mi piacerebbe sapere di più con chi ama il luogo in questo modo qua. Per me è la struttura del lago di Como, è questo fatto di avere una struttura fisica, ovviamente poi visiva con tutte queste cose che capitano, e qui c'è la riva, c'è l'acqua, poi c'è anche l'altra sponda. Poi l'altra cosa straordinaria del lago di Como è la struttura, la linea del lago e la linea delle montagne alte. Sono delle caratteristiche proprio fisiche, fotografiche, che sono uniche al mondo. Sergio Moravia diceva che non conosceva nessun lago più bello del lago di Como, perché solo il lago di Como era bello così, e lo caratterizzava proprio per questa, la linea del lago e la linea delle montagne. Non so se è questo, quindi se per te. C'è una struttura proprio fisica, mentale, in cui noi, se penso poi alla filosofia greca, l'acqua, e l'aria, tutte queste cose qua, lì si unificano tutte. Io credo che sia proprio questo. E quindi mi chiedo anche, qua c'ha ragione lui, quando voi, sono venuto tutte le sere con voi al dibattito dell'altra sera, sono venuto ieri sera a sentire la musica jazz, quando voi architetti, artisti, create delle cose così, cosa cercate? Cercate una struttura, cercate un qualcosa che sappia comunicare e poi la esprimete. Fortunati voi che avete la sapienza, l'abilità manuale per fare queste cose qua. E la domanda che io faccio a voi, cos'è che ti piace così tanto? Perché quei cigni sono sotto casa mia, quei cigni che vengono lì, qualche volta vengono da me, sono lì sotto, è lo stesso quel tipo di anatra. Cos'è che piace così tanto, ma così tanto che è qualcosa di pazzesco, cioè io veramente lì è la, io mi sento...
Io ti rispondo seriamente, poi a me che di quel posto, come ho detto prima, è che mi ha affascinato è il fatto che lì non succede niente, perché lì non succede mai niente dentro quella cava lì. Non può, tu arrivi lì la mattina e non ti domandi cosa succederà oggi, perché non succede niente, o succedono sempre le stesse cose, succedono che vedi sempre la stessa gente, sempre gli stessi animali, non succede niente. Per cui esci da una città dove succede di tutto e sei oberato di notizie dalla televisione, eccetera, quel posto che la televisione non c'è, la radio non c'è, non c'è niente, non c'è l'acqua potabile, non c'è riscaldamento, vivi in un posto che è l'opposto della città, per cui ti affascina il fatto che lì sei in un mondo dove non succede niente, venendo via da un posto dove non ne puoi più che succede di tutto, e poi ti affascinano la bellezza e la profondità delle poche persone che passano di lì. Perché noi siamo abituati a vivere in mezzo a tanta gente, e nel tanta gente c'è di tutto, c'è anche
non trovi niente.
Lì trovi il Mario che è tutto, trovi l'Assunta che è tutto, trovi questi vecchi del posto che hanno dentro qualcosa e che passi ore ad ascoltare.
Ma voi dovete mangiare lì, non so se quel cortese. Lì, e le case che oggi sono abitate, un tempo erano delle fabbriche, nessuno sa che dietro quella porta lì ci sono dei grandissimi androni, delle grandissime vie, in cui qui c'è la montagna, sopra c'è la casa e lì sopra c'è l'oro, è qualcosa di incredibile. Cioè,
e poi, E poi per non andare solo nelle nostalgie, nel se ricordate quanto era bello il mondo prima che era meglio di adesso, eccetera, eccetera, io vi dico solo l'ultimo fatto successo domenica scorsa, che è venuto al lago a mangiare i lavarelli, Simone Tomassini, che è un cantante che ha vinto il Festival del 2004, uno dei pupilli di Vasco Rossi, per darvi l'idea, per cui rocchettaro, scatenato, allo stile di Vasco Rossi, è venuto a mangiare i lavarelli e io ero abituato che quando veniva qualcuno, tutti che ti dicono ah, che posto bello, che posto magico, che pace, che serenità, che colori, il lago ti dà la quiete, che bel posto, un posto magico. Tomassini è sceso dalla barca, ha fatto due passi, ha guardato così, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: questo posto è una figata. Questo è un altro modo di vedere. E Tomassini mi ha proposto di scrivergli il testo di una canzone, lui che fa rocchettare insieme a Vasco Rossi, mi ha proposto di scrivergli il testo di una canzone che poi lui musicherà proprio su quel posto e su quel pezzo di lago, perché è rimasto affascinato, che poi il suo rimanere affascinato l'ha espresso con questo suo parlare col dito, però era rimasto affascinato, per cui io mi ritrovo, dopo aver incontrato questo posto, a fare delle cose che non ho mai fatto, perché non avevo mai scritto un romanzo, non ero mai salito su un palco. E la prima volta che ci sono salito c'erano 500 persone al teatro sociale, non vi dico come, in che condizioni ero io quando si è aperto il sipario. Non avevo mai fatto fotografie se non quelle che fai quando vai in gita scolastica, eccetera. Non avevo mai fatto fotografie, mi ritrovo a fare centinaia e centinaia di migliaia di fotografie. Non avevo mai scritto un testo di una canzone, mi metterò a scrivere. Per cui questo lago per me è anche un lago che ti ha talmente affascinato che ti tira fuori degli aspetti di te, delle doti, dell'arte che c'è dentro di te che altrimenti non sarebbe mai uscita.
Io vado a prendere una
bottiglia di vino,
dai.
Passiamo a bere.